Buongiorno e bentrovato anche a Davide Giacalone, pronto per la rassegna stampa. Eccoti.
Buongiorno Davide. Allora, prima pagina della Stampa di Torino. Partiamo subito dal tema lavoro. C'è il segretario della CGIL Landini che dice: siamo pronti al salario minimo. Svolta del leader CGIL, ma la contrattazione non si tocca. Intanto Letta e Conte dicono a Draghi: il patto con le parti sociali parta da qui. Davide, siamo a una svolta per quanto riguarda il salario minimo?
No, cioè il tema è, non possiamo, diciamo, partiamo da qui, partiamo da che? Cioè, non è il problema, non è quello di fare l'elenco di chi è favorevole e chi è contrario al salario minimo, perché così non ha alcun senso. Salario minimo che cos'è? È il minimo che è consentito pagare per un'ora lavorata, ovviamente in un contratto regolare. Per fare un contratto regolare occorre che tu abbia di fronte una persona regolarmente presente in Italia, quindi cominciamo col dire che tutta la parte relativa allo sfruttamento, sostanzialmente quasi alla riduzione in schiavitù di manodopera di immigrati non regolarizzati, sta fuori dal concetto di salario minimo. Primo, sta fuori dal salario minimo ovviamente tutto quello che ha a che vedere con il lavoro irregolare, quindi col lavoro in nero. Inoltre, il salario minimo, prima di fare il referendum chi è favorevole e chi è contrario, deve avere le seguenti caratteristiche. Deve essere più alto di quello che lo Stato ti dà per non fare niente. Deve essere più alto del reddito di cittadinanza, se no uno dice scusa, perché devo andare a lavorare per un minimo che è minore di quello? Deve essere in qualche modo significativamente più alto, però nell'essere più alto deve essere anche di mercato, cioè deve essere compatibile con la creazione di valore, perché se no nessuno ti fa lavorare. E poi deve essere in qualche modo compatibile con i contratti collettivi di lavoro, cioè perché se è meno di quello che abbiamo messo nel contratto collettivo di lavoro di una categoria anziché di un'altra, è evidente che quel contratto verrà sottoposto alla pressione del diminuire il minimo contrattuale, tant'è che Landini dice: sì, io sono favorevole, perché ha capito l'aria, io sono favorevole, però la contrattazione non si tocca. E purtroppo le due cose non sono proprio così coerenti. Poi a quanto lo si fissa? Perché, che so, in Francia è a 10 euro e 15 centesimi, in Germania è a 9 euro e 35 centesimi, in Bulgaria è a 1 euro e 87 centesimi. Siamo dentro un mercato dove ci viviamo tutti ed è tutto ed è competitivo al suo interno, quindi bisognerà pur tenerne conto. Che morale della favola, questa roba va in qualche modo ragionata e messa in coerenza con tutto il resto. La vita, le scelte personali, le scelte economiche, ma tutto quanto, non è che uno dice adesso mi occupo di una cosa e tutto il resto sparisce. E no, tutto il resto non sparisce mai, perché ci sono le compatibilità da rispettare. Quindi, se vogliamo parlarne seriamente, bisognerà partire da questo, da queste compatibilità, e ricordarsi che la Germania, in la Germania federale, è stato istituito il salario minimo dopo aver spremuto come un limone tutto quello che si poteva trarre dai mini job, che è stato un modo, sono stato un istituto, una modalità con la quale è entrato nel mondo del lavoro per esempio moltissime donne. E ricordarsi che ogni volta che metti un vincolo tieni fuori qualcuno, non è che fai entrare qualcun altro.
Davide, rimaniamo sulla prima della Stampa, perché poco sotto il titolo di apertura c'è un'intervista alla DD Eni: De Scalzi e il caro bollette, ora un accordo europeo. Stessa notizia anche sulla prima della Repubblica: De Scalzi, serve subito un piano Unione Europea. Di cosa si tratta?
Beh, si tratta di un modo di fuggire alle proprie responsabilità, cioè c'è gente che si occupa, come De Scalzi, l'Eni, l'Enel, per parlare dell'Italia, naturalmente vale anche per gli altri paesi europei, che si occupano da sempre di energia, sono parte del mercato dell'energia, fanno in maniera egregia il loro lavoro con qualche disfunzione che è evidente. Dopodiché adesso dico, ci vuole un piano europeo. L'Europa cosa fa? No, siate onesti, perché questa cosa del piano europeo viene dall'Europa, cioè viene dalla proposta nella relazione che ha tenuto la Presidente della Commissione europea al Parlamento europeo sullo Stato dell'Unione, von der Leyen, nel quale ha detto: scusate, visto che ha funzionato benissimo l'acquisto centralizzato dei vaccini, cioè visto che siamo riusciti ad avere come Unione Europea un vantaggio, diciamo, nel negoziato sui prezzi e sulle quantità e sulle modalità, perché abbiamo comprato con un solo centro, perché non facciamo la stessa cosa per l'acquisto delle materie prime energetiche? Questa è stata la proposta del von der Leyen. Da quel momento c'è tutta una cosa di dire: ma ci vorrebbe un piano europeo. Ho capito, ma voi dove eravate? Cioè, dove, allora uno onestamente deve dire: ci vuole un piano europeo, come ha giustamente detto il presidente della Commissione, come non me l'ho fatto venire in mente fino ad oggi. Se no, qui sono tutti lamentosi e tutti prima iniziative. Interessante su questo fronte, in qualche modo energetico, l'accordo che è stato fatto ieri tra Stellantis e Mercedes per le batterie, perché una delle cose che dobbiamo metterci in testa è che se vuoi far funzionare veramente l'energia alternativa, la digitalizzazione, quindi le rigenerabili, la digitalizzazione e la distribuzione dell'energia, tu hai bisogno di batterie che però non sono quelle che mettiamo adesso nella macchina o da qualche altra parte, sono tecnologicamente una cosa diversa che richiede investimenti e ricerca. Il fatto è che aziende intanto automobilistiche, ma la tecnologia della batteria poi rimane quella che è, anche quella del telefono, il telefonino che abbiamo, quello del computer che sto usando per parlare con voi, questa tecnologia qui, se la si mette in comune per creare tecnologia europea, questa è sovranità europea ed è quello che conta, non la lamentazione.
Siamo a Roma, l'ex sindaco Marino attacca il Partito Democratico, si schiera con la Raggi. Invece, titolo di apertura, si continua, Davide, a parlare della presunta trattativa Stato-mafia, la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, le balle dei negazionisti dopo l'appello, così scrive il Fatto Quotidiano, così destra e sinistra hanno favorito la mafia. Quasi tutti i giornali taroccano il verdetto che ha confermato i negoziati tra Ross e i boss, le bufale sul dovere di trattare sulle leggi antimafia di Berlusconi. E poi siamo alla pagina 10 della Repubblica, che ancora tocca il tema e dice: i misteri di Cinà, il medico di Rina che resta condannato, figura chiave della vicenda, scrive Repubblica, è l'unico che si è visto confermare la pena di 12 anni. Davide.
Saggezza popolare diceva: il bue che dà del cornuto all'asino, no? Le balle. Ma io capisco quelli che hanno sostenuto per 10 anni quello che l'altro ieri la Corte d'Appello ha azzerato, ha demolito. Io li capisco, sono un imbarazzo, quindi per carità, insomma, umana solidarietà. Ma quelli che non capisco sono tutti gli altri, quelli che gli vanno appresso. Ma secondo voi, ma secondo anche non bisogna aver studiato diritto, ma secondo voi è possibile condannare il mafioso per la trattativa con lo Stato e al tempo stesso dire che gli uomini dello Stato sono innocenti? Ma secondo voi è possibile una cosa di questo tipo? Che cavolo sta dicendo? Perché non è vero, la balla è questa, no, è vero. Il mafiosi, compreso il signor Cinà, il medico Cinà, vengono condannati per un capo d'accusa diverso, che è attentato agli organi dello Stato, e il medico Cinà per avere tenuto i rapporti, lui, tra Ciancimino e Rina. Lui li ha tenuti e quindi viene condannato. I carabinieri, a cominciare dal Ross, a cominciare dal generale Mori, vengono assolti. Però c'è il popolo dei Linca che hanno sempre il copia e incolla, che dice: no, vedi, è confermata la trattativa. Ma quando mai? Ma non potete essere così scemi da abboccare a tutto. Poi qui si porta il linguaggio del bar in termini in un ambito giuridico. Allora, la trattativa non c'è stata mai, questa è la sostanza, non c'è il reato. Cosa mi vuoi dire? Che è provato che i carabinieri e il generale Mori parlarono con Ciancimino? Grazie, l'hanno raccontato loro, sta nei verbali, per forza. Ma che vogliamo dire, che quando Falcone incontrò Buscetta e negoziarono la collaborazione, volete dirmi che stava trattando con la mafia e commettendo un reato? Ma che cavolo dite? Quelli sono uomini dello Stato pagati per fare questo mestiere, devono fare questo mestiere. Non hanno trattato le leggi, non hanno trattato l'impunità, non hanno trattato con un latitante, perché per Ciancimino è arresti domiciliari, era come parlare con un detenuto, che non ci puoi parlare col detenuto. Quindi quello non è reato, in questo senso non è reato. Questa inchiesta... Vi leggo le parole di un magistrato, un ex magistrato, Carlo Nordio, le scrive oggi sul Messaggero: anni di indagini devastanti per gli imputati, costose per la giustizia e umilianti per il paese. Ecco, a questi tanti anni di umiliazione si aggiunge l'umiliazione dei Linca che continuano a ripetere: mafiosi sono stati condannati per la trattativa, ma quindi è confermato che la trattativa c'è stata. Analfabeti, almeno imparate a leggere, leggete e non fidatevi dei preparatori di palle.
Ritorniamo sulla prima del sole che avevamo lasciato in sospeso poco fa per parlare di Puigdemont. Scarcerato Puigdemont può lasciare la Sardegna, questo riguarda i rapporti tra Italia e Spagna, perché l'ex presidente della Catalogna può lasciare la Sardegna, non dovrà restare sino al 4 di ottobre, data della prima udienza fissata per decidere sull'estradizione.
Allora, un fastidio spagnolo. Noi non sappiamo praticamente niente, nel senso che c'è un mandato di cattura spagnolo nei confronti di questa persona e il Parlamento europeo sospese, diciamo, l'immunità parlamentare, perché si riferisce a reati commessi prima del, e quindi che non c'entrano niente con il suo ruolo di parlamentare. Diciamo che la cosa funzionava più o meno nel senso di dire c'è il mandato di cattura, ma fate finta che non ci sia, soprattutto non ce l'ho rimandato in Spagna, perché voglio dire, se no questo ci crea dei problemi all'interno. Però diciamo, le cose formalmente stanno che c'è il mandato di cattura, quindi in Sardegna se ne sono accorti le forze dell'ordine, hanno proceduto all'arresto, l'hanno aspettato all'aeroporto, l'hanno arrestato. A questo punto vedremo come andranno, come proseguiranno le cose, però ho come l'impressione che potrebbe non presentarsi all'udienza e nessuno ne sentirebbe la mancanza.
Andiamo sulla prima pagina del Corriere della Sera. Davide, torniamo a parlare di cronaca. Si parla del caso di Laura Ziliani, l'ex vigilessa di 55 anni che era scomparsa da Temù e poi era stata trovata morta dopo 3 mesi in Val Camonica. Allora, prima era stata stordita con una dose massiccia di ansiolitici, poi uccisa. 4 mesi dopo, il giorno della scomparsa, c'è una svolta perché sono state arrestate le figlie e anche uno dei fidanzati. Secondo l'accusa, sarebbero stati loro ad aver organizzato l'omicidio della donna. Il corpo poi era stato ritrovato in un fiume e il virgolettato è: volevano i loro soldi. Davide.
Beh, una storia atroce, come storia atroce, tra l'altro con queste due ragazze che sembrano, diciamo, avessero delle avversità in confronti della nonna. Bisognerebbe conoscere quello che noi non conosciamo e quindi è inutile, e cioè come sono cresciute, come sia stato possibile, diciamo, l'aver creato questo problema all'interno di quella famiglia. Però è in ogni caso una tragedia. Quello che segnalo è che dal punto di vista dei numeri, quando noi parliamo delle statistiche, i numeri, i confronti internazionali, eccetera, comunque dei numeri, la povera Laura Ziliani finisce nell'elenco dei femminicidi. Però se noi per femminicidio intendiamo non l'omicidio di una femmina, se no sono omicidi, non sono femminicidi, ma intendiamo la particolare condizione di un omicidio di una donna uccisa nell'ambito di un rapporto di coppia regolare, quelle sono roba secondaria, insomma, diciamo, di una specie di guerra fra sessi, allora non dovrebbe andare in quell'elenco, perché sennò poi ci confondiamo le idee da soli.
Davide, a proposito di donne, c'è una faccenda importante che riguarda la vita, riguarda il Covid. Siamo a pagina 24 della Repubblica. Virus, più casi gravi tra le donne incinte. Giusto qualche giorno fa parlavamo di quei casi, forse 3 addirittura, di donne in gravidanza che erano, credo, intubate o comunque, insomma, positive e in una situazione abbastanza grave. Dopo il 3° mese facciano il vaccino. Con la variante Delta i contagi in gravidanza aumentano del 45%. Il farmaco è sicuro anche per il neonato, che verrà al mondo già con gli anticorpi.
E certo, perché trovandosi appunto nella pancia della mamma, ne ha gli anticorpi che si trovano sulla donna, si trasferiscono e fanno parte poi della vita del piccolo. Sì, noi su questo tema della gravidanza si pone perché soprattutto c'è stato un caso, come ricordavi giustamente Barbara, c'è stato un caso in cui il bambino madre
abbiamo...
che il bambino.
Ti abbiamo perso per un po'. C'è stato il caso, Davide?
C'è stato il caso che giustamente ricordavi, in cui era a rischio la vita sia della madre che del neonato intubati, insomma, una cosa molto, molto pesante. E quindi si è tenuto, la sanità ha tenuto a ricordare che il vaccino è per le donne in gravidanza, anzi, molto consigliato, soprattutto per i loro figli, appunto.
Allora Davide, vediamo se il collegamento migliore. Intanto ci spostiamo sulla prima pagina del Messaggero, che apre con un'intervista al ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, che parla di statali in ufficio da metà ottobre in smart working solamente se c'è il gradimento degli utenti. Il titolo è infatti lavoro agile ma con le pagelle. Intanto il ministero dice niente green pass con i tamponi salivari rapidi, sì invece ai vaccini, lo dicevamo adesso, alle donne in gravidanza. Più in basso anche cartelle, condono sotto i 5.000 euro, cancellazione per 16 milioni di avvisi, lo stop per i redditi inferiori ai 30.000 euro. E poi una delle passioni degli italiani, Davide, di questi mesi, e tanto ne abbiamo parlato, e tanto
una
ne parleremo
passione
ancora.
Vostra, io mi dissocio da questa passione, francamente, anche la sora Cesira e il sora Augusto, ve lo dico.
E qui Davide, insomma, preparate il lanciatissimo, è la vicenda all'Italia, o quella che fu all'Italia, o che non sarà più, perché da metà ottobre partirà ufficialmente la nuova ITA. Per ITA niente gara, scrive il Messaggero, erano troppi, 290 milioni. Asta deserta per il marchio, il CDA della nuova ITA avrebbe deciso di non partecipare al bando per rilevare lo storico brand perché era troppo alto il valore da 290 milioni. Intanto flop dell'asta e poi blocchi a Fiumicino, ci sono stati 8 agenti feriti.
E questa è un successo ed è una buona notizia per la sora Cesira e il sora Augusto, che per una volta si trovano di fronte a una società pubblica con un amministratore che dice ma non è che sono qua per buttare via i soldi, cioè quanto vale sto marchio, non è da pensare. Tra l'altro siete falliti 3 volte, non è che non sia un marchio, portasse pure Iella. Quindi 190 milioni, vi riscordate, commissari naturalmente del tutto legittimamente, cioè stare a casa il più possibile, ma la società finanziata dalla SOR non intende accedere a questo. Nel frattempo i lavoratori all'Italia che sono molto ben protetti, che una parte verrà assunta in ILA, e sono gli stessi lavoratori che con un referendum rifiutarono un accordo che avrebbe forse salvato.
Adesso Davide, blocca. Purtroppo ti sentiamo male, adesso proviamo a sistemare sì. Un po' il collegamento. Un paio di prime pagine ancora, quella del Giornale, trattativa Stato-mafia, negazionisti della giustizia, da Travaglio a Ingroia, ne parlavamo poco fa, ai grillini, così gli irriducibili forcaioli, scrive il Giornale, contestano la sentenza di assoluzione di Marcello Dell'Utri. Intanto Martelli dice un pasticcio targato Caselli. E più in basso Draghi, fiducia record, ma c'è la bomba all'Italia. A proposito, ne parlavamo, intanto nessun boom di licenziamenti. E poi più in basso l'ultimo affondo di Francesco, la fotonotizia è dedicata al Papa, è pronto a commissariamenti, intanto è scontro con i leader del clero. Poi prima pagina di Libero, giornalismo minacciato, vogliono Feltri in galera al processo di Catania per il titolo patata bollente, la PM chiede 3 anni e 4 mesi, ce lo ricordiamo, ne avevamo commentato qualche mese fa nei confronti della sindaca Virginia Raggi. Abbiamo recuperato Davide, sì. Parlavamo di Alitalia, eccoti Davide.
No, ma insomma, tutto questo, essendo i lavoratori che bocciarono un referendum, un accordo di contratto del lavoro che avrebbe forse salvato all'Italia, adesso bloccano l'ingresso all'aeroporto, bloccano l'autostrada, intervengono le forze dell'ordine. Tanto questa storia non ha un lieto fine e non c'è motivo di concedere anche aspetti che sono violenti. Tra l'altro 8 agenti sono stati feriti, qualcuno ne dovrà rispondere in un tribunale.
Situazione quindi decisamente tesa. Restando così in ambito economico, in quegli argomenti che il sor Augusto e la sora Cesira faticano un po' a comprendere, ed è per questo che abbiamo bisogno di Davide, siamo all'interno del Corriere della Sera, pagina 41, pagina di economia. Generali, avanti sulla lista del board, a favore la maggioranza del comitato, Caltagirone e i rappresentanti di Del Vecchio contrari, lunedì riunione del CDA della società. Ma Davide, perché a noi comuni mortali te lo chiedo sempre, dovrebbero interessare queste faccende?
Allora, diciamo, messa così come la cotta in giornali oggi è assolutamente praticamente incomprensibile, cioè è una specie di abracadabra. La buona notizia anche in questo caso per la sora Cesira e il sor Augusto è che non sono soldi loro, a questo giro insomma, non pagano loro. Però perché dovrebbero interessarsi? Dovrebbero comunque interessarsi perché stiamo parlando della più grande compagnia assicurativa italiana, un protagonista europeo, e della più grande banca d'affari, cioè la Mediobanca. E attorno a quel mondo lì gira investimenti e capitali che sono parte per esempio dei fondi pensioni, dei risparmi degli italiani, delle assicurazioni, cioè mi sono assicurato diciamo per se capita la disgrazia chi paga il premio, quindi c'è un coinvolgimento generale. È un tema un po' complicato, ma la sostanza poi è questa: da una parte c'è Mediobanca che meno del 13% controlla Generali, che è una società quotata in borsa, e dall'altra parte c'è un due privati, e cioè Caltagirone e Del Vecchio, che hanno acquistato azioni e si stanno portando praticamente al livello di Mediobanca, e diciamo duellano fra di loro a chi prenderà la guida di un gigante che è Generali, ma è un gigante che insomma sta un po' sceso in salute, si è diminuito il giro d'affari, ha perso posizioni in Italia, però questo è il duello. Adesso, al di là della questione personale, poi uno può avere simpatico Tizio, Caio, gli fa piacere quell'ambiente anziché quell'altro, la cosa che da segnalare è che i giornali non raccontano una cosa, ma uno dei due almeno lo presenta un programma, racconta al mercato cosa intende fare, cioè il mercato si schiera, e chi eventualmente è appassionato di queste cose, solo sulla base della preferenza fra i due duellanti, o c'è anche la possibilità di vedere due piani alternativi di sviluppo della società? Perché questo sarebbe forse un filo più interessante, e forse anche sarebbe il mestiere della Consob domandarlo.
Finisce qui, Davide, la nostra rassegna stampa di oggi. Siamo andati in edicola, abbiamo dato uno sguardo ai quotidiani insieme a te grazie alla piattaforma Volocom. Noi ci ritroviamo domani mattina 7:10 per una nuova rassegna stampa. Intanto buona giornata.
A domani e buona radiovisione a tutti.
Vi presentiamo adesso un libro, il primo libro della casa editrice dell'Inchiesta. Si intitola Menù Risorgimento, storie e ricette del 1911. Perché, voi che avete presenti i libri di storia, Giacalone poteva intervenire su questo, venne fatto un pranzo per festeggiare i primi 50 anni d'Italia. E questo libro racconta la storia di quel pranzo, le ricette, ma non solo. C'è stato, secondo me, un lavoro pazzesco dietro di ricerca e di documenti d'archivio. Ma ci facciamo raccontare tutto da Samantha Cornaviera, che è una degli autori di questo libro. Samantha, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, ciao Barbara, ciao a tutti.
Eccoci qui. Grazie. Allora, siete andati veramente a spulciare gli archivi, sì, storici per fare questo libro?
Beh, un po' la mia passione è quella di andare a vedere riviste del primo Novecento, manuali, ricette che già dal titolo evocano storie e personaggi, come tutta questa lista cibaria appunto del menù Risorgimento, che è un pranzo realmente messo in tavola per gli ufficiali del tiro a segno in quell'aprile 1911. Grazie a Christian Rocca, ancora prima a Anna Prandoni che dirige la parte gastronomica del sito l'inchiesta.it, ho potuto vedere realizzata questo mio desiderio, insomma, di farci proprio un libro, un manuale. È un libro leggero di ricette pesanti, che nessuno insomma, non pretendo che tu faccia la salsa a Cavour oggi a mezzogiorno, però Barbara, credimi, che se la fai è pazzesca.
Perché sto ferma lì, ho aperto a caso, è il destino, pagina, sì, 47, salsa Cavour. Allora, alici, sì, fumetto di pesce, sì, ius di vitello, ritagli di carne di vitello, sì, e cipolle bianche, salvia e olio extravergine, sì, d'oliva. Dai, sembra
una mazzata. Facile. In realtà poi insomma sono ricette piuttosto complicate, perché all'inizio del secolo questi menù venivano scritti su una rivista per professionisti, per cuochi professionisti, che era la Rivista Italiana di Arte Culinaria, stampata, messa in stampa ogni 15 giorni a Milano, grazie ad Alberto Cugnet, che era un personaggione all'epoca, era giornalista, scrittore, collezionista di menù, spadaccino, padre di Armando Cugnet, che poi è stato l'inventore, il fondatore del Giro d'Italia e della Gazzetta dello Sport. Per cui c'è tutto un aggancio con i primi del Novecento. Poi la storia del Risorgimento qui viene come dire abbozzata attraverso 14 portate, e quindi partiamo dal consumato alla Carlo Alberto e poi finiamo insomma alla bomba Garibaldi. Era un modo per rendere omaggio a tutti questi protagonisti, ma dentro questo che ne so, il soffiato di Cavolfiore alla Mazzini, c'è addirittura una storia legata alla massoneria, dentro il filetto alla Napoleone III con Salsa Alleanza invece c'è un intrigo d'amore, di spie, e quindi insomma abbiamo voluto vederci ovviamente delle, sì, storie, oltre che raccontare le ricette e il modo di cucinare in quel 1911, che era particolarmente creativo, attivo, era un momento in cui l'alta cucina italiana stava cercando una propria identità nazionale e quindi anche questo viene raccontato. Per esempio l'uso esclusivo di parole e di termini in italiano era una delle prime volte che veniva fatto anche su un menù importante. È da scoprire, insomma, non pretendo che facciate la spuma di capone alla crispi, ma magari l'insalatina alla Cairoli sì, perché con l'insalatina russa con un po' di, come si chiama? Di zampone può essere invece
però non male, magari per Capodanno. Senti, ma leggo anche il bon ton e le regole del servizio a inizio Novecento, penso ma a Xaba della casa e il suo impiattamento e centrotavola, e qui siamo nel 1911, come funzionava?
Guarda, questo ce lo dovrebbe dire chi ha scritto la parte dedicata al bon ton, che è Elisa Motterle. Io sono, come dicevo, io ero una sottona di Elisa Motterle, perché lei è un personaggio assolutamente da scoprire, anzi ieri è uscito anche il suo libro che si chiama Bon Ton Pop, e quindi è una specialista.
C'è anche questa realtà quindi nel libro, insomma, non solamente i piatti, quindi la parte culinaria, ma anche tutto ciò che era legato poi a come ciò che era intorno.
Ovviamente
tutto.
Scusate, una cena tra soli uomini, suppongo.
Ma ovviamente Barbara.
Certo, è 1911, scusa.
E ci manca, cioè, anche non c'è bisogno di dirlo, trovate tutto.
La lista di tutti i protagonisti del Risorgimento sono maschi, sono uomini. Certo. Per quello poi abbiamo trovato la Contessa di Castiglione, che era la cugina di Cavour, che insomma, poi se leggete il libro lo scoprirete. Ecco.
Esatto, non annunciamo nient'altro.
No,
Samantha,
no,
altrimenti,
ecco,
insomma.
Volevo solo dire un'ultima cosa, libro è fatto da un collettivo che è appunto il collettivo Cugnè. Ci sono fotografi, c'è Anna Prandoni, ci sono io, c'è Fabio De Vivo che ha curato la parte storica, perché insomma io giustamente non sono la persona più adatta, e poi c'è la conclusione del professor Alberto Capatti, che è uno storico della cucina.
Quindi un'indagine storica molto curiosa e molto bella da leggere per riscoprire anche la storia d'Italia. Menù Risorgimento, casa editrice dell'Inchiesta, Samantha Cornaviera tra gli autori, grazie e buona giornata.
Grazie a voi, ciao Barbara, grazie.
Nostra Signora del Fitness, Jill Cooper, ciao!
Marvi, buongiorno, come state voi? Come state, ragazzi?
Un po' appesantiti dopo l'estate.
Io già stanco questa mattina, già vorrei andare a dormire, figuriamoci.
Allora, io ho la soluzione, perché non venite a Rimini Wellness? Oh, ragazzi, c'è. Allora, io sono qua nella fiera, apri fra un'ora, così ancora non c'è la bolgia. Però è una cosa pazzesca, perché abbiamo ogni tipologia di movimento possibile, e così venite qua, vi divertite e dimagrite.
Ecco, ma costa fatica, Jill?
Allora, sempre fatica quando inizi, dai, allora mi rendo conto che devi un po', diciamo, soffrire, ma già dopo il quinto giorno, se tu fai 5 minuti al giorno, al quinto giorno il tuo corpo te le richiede il movimento, poi diventa una sana abitudine.
Ma tu ti alleni tutti i giorni, al di là del lavoro, intendo, no? Del fatto che sei una personal trainer, ti vediamo in TV, ma tu comunque ti alleni tutti i giorni?
Allora, non dobbiamo allenarci tutti i giorni, perché il corpo ha bisogno anche del recupero, però più o meno 5-6 giorni alla settimana sì. Io spesso faccio doppio allenamento, cioè la mattina faccio il mio fluid calistenico per risvegliare i muscolari, e faccio il lavoro aerobico un pomeriggio.
Ok, Gil, però tu ci dicevi quindi che anche, insomma, per chi non è proprio avvezzo alla ginnastica, o comunque magari non ha parecchio tempo da dedicare allo sport, anche pochi minuti, tu dici, comunque possono fare la differenza, o comunque possono essere utili.
Vabbè, lo sai che cos'è? Scientificamente provato, è meglio di fare 10 minuti al giorno per 6 giorni consecutivi, anziché un'ora solo una volta a settimana.
E quindi allora c'è speranza anche per tutti noi, che possiamo fare anche una camminata, non per forza andare in palestra, ma una corsetta, o no?
Allora, la camminata in assoluto è il movimento più benefico per aumentare la longevità. Tutti i centenari, dottor Mao Xingyi ha studiato centenari per 20 anni, e ogni centenario camminava almeno 30 minuti al giorno. Allora, la camminata è la base di tutto. Non necessita andare in palestra, anche se io amo la palestra e amo la palestra. Però se i nostri amici fanno 10 minuti al giorno, mettono la mano sul fuoco, tu dopo 3-4 giorni vedrai che viene di abitudine. Cominciate piccolo, pianino piccoli e poi piano piano crescerai con il movimento.
Santarelli, butta lo scooter, comincia a girare per Roma a piedi.
No, sai che c'è, Gile, che io ci avevo anche provato ai tempi, ci ho detto vabbè, non prendiamo i mezzi, niente scooter, andiamo a piedi. Dopo due giorni ho preso la febbre perché avevo preso freddo. Allora, nel senso, io cerco una via per fare un po' di sport senza far fatica, tu mi stai dicendo che quindi si può fare. Anche perché ci sono comunque, al di là dell'andare in palestra o di fare della camminata, delle cose, me lo confermi, che si possono fare anche in casa, anche se uno non ha degli attrezzi particolari o no?
Allora, la verità è che si può fare tutto a corpo libero ed è anche, anche fattibilissimo. La verità è che, diciamo, dal punto di vista umano e dal punto di vista psicologico, allenarti a corpo libero devi avere una forza di volontà ferissima, non feria, ferissima. Allora, ogni tanto avere la bici, la TP, uno stepper o una, cioè io vi voglio fare anche saltare perché il mio è salta, vedo, saltate con me.
No,
con i bambini.
Questa è matta, io ve l'ho detto che questa è matta, mamma mia. Ma tu scusa Gil, ferma un attimo, che sembri Bugs Bunny che salta e va a canestro.
Ma mi do la nausea.
Pure, viene nausea pure a lei. Ma scusa,
no,
la vediamo, scusa. Ma tu farai lezione lì oggi? Le palestre hanno riaperto adesso col Green Pass.
Allora, c'è una cosa fantastica, le palestre sono aperte, ci sono, come potete vedere, tantissimi quadretini a terra che sono il distanziamento richiesto dal regolamento Covid o anti-Covid, e la verità è che tutta la mia squadra qui, ho chiesto non solo Green Pass, ma ho chiesto di arrivare con tamponi in mano, perché io voglio dare la buon esempio che comunque se siamo tutti intelligenti e tutti, diciamo, controllati al punto giusto, la palestra non solo devono rimanere aperti, ma anche un posto dove ti va a sfogare, perché poi alla fine Covid ci ha reso tutti quanti molto, diciamo, un po' diciamo depressi, un po' ansiosi, e invece la palestra è uno sfogo di quelli pazzeschi. Così le palestre sono riaperte, si può andare in palestra, e ti devo dire, il nostro lavoro qui a Rimini Wellness è dare un segno di speranza che lo sport riparte, è un settore importante per il benessere, riparte.
Verissimo, come tanti settori che purtroppo adesso sembra retorico, ma davvero hanno sofferto parecchio. In ogni caso, io vi consiglio, per chi ci seguisse in questo momento solo in radio, in streaming, di connettervi in radiovisione, perché Jill Cooper è collegata con noi in video e dall'inizio dell'intervista sono passati 5 minuti, avrà già percorso credo 20 chilometri, ha percorso tutta la fiera di Rimini, quindi Jill, complimenti a te davvero.
Ma no, okay, volevo darvi un attimo un respiro di questo spazio, questo è il mio 19° anno che vengo a Rimini, mi sento a casa, è un'emozione, questa emozione non passerà mai, non mi passerà mai questo fatto di essere qui, neanche anche dopo 20 anni, ed è un'emozione non solo per noi sportivi ma anche per i visitatori, che la prima Rimini è qualcosa che ti rimane in cuore, ed è, ripeto, è una kermesse dello sport. E l'altra cosa, che è vero che siamo un po' fissati noi sportivi,
ma no,
ma siamo abbastanza simpatici però.
Ma tu sì, sicuramente. Gil, guarda, io adesso ti saluto, ti lascio continuare a girare e poi tra un po' inizierai a saltare, e ti voglio ricordare con questa immagine, fatelo anche voi, Gil in televisione sulla panca, quella che si ruota tutta, e lei riesce a fare ginnastica anche lì sopra, laddove noi comuni mortali saremmo probabilmente finiti al pronto soccorso, lei riesce a fare ginnastica. Gil Cooper, grazie, un bacio,
grazie,
buon allenamento
a voi, buongiorno a tutti.
E allora adesso è il momento di parlare di scuola, perché negli scorsi giorni Sole 24 Ore ha dedicato un volume proprio a questo argomento, la scuola del futuro, e dentro c'è un mondo, c'è l'insegnamento, ci sono gli insegnanti, i ragazzi, gli edifici, la didattica a distanza. Ne parliamo con Claudio Tucci, che è responsabile scuola proprio del Sole 24 Ore. Buongiorno e benvenuto Claudio.
Sì, buongiorno e grazie a voi.
Eccoci. Buongiorno Claudio. Eh sì, perché poi in questi mesi, sarai d'accordo con me, noi abbiamo ragionato giustamente, perché eravamo e siamo ancora in una fase emergenziale, dell'oggi, del presente, cioè di come riorganizzare la scuola dal punto di vista prettamente organizzativo, cioè scaglionare gli ingressi, gli stanziamenti, la capienza delle aule. Ci siamo concentrati, e forse è il tempo di tornare a parlarne oggi, adesso, di come sarà la scuola nel futuro, cioè smettere di pensare, o almeno farlo un po' meno rispetto all'oggi, e pensare al domani. Allora, tante cose comunque le abbiamo imparate in questo anno e mezzo, ne parleremo tra poco. Partiamo dalla didattica, perché di questo si è parlato un po' meno. Ecco, allora, che cosa cambierà nella scuola italiana nel modo di insegnare, cioè a livello di programmi, a livello di come vengono trasmesse le nozioni dai docenti agli studenti e viceversa in alcuni casi?
Allora, con 30 miliardi in arrivo, insomma, dal PNR, la scuola italiana deve necessariamente fare un cambio di passo. Ecco, quello ci ha insegnato la pandemia ed è un po' lo spunto di questo libro che abbiamo pubblicato martedì, è proprio il fatto che le lezioni sono prevalentemente frontali, la didattica a distanza sostanzialmente, i moduli sono stati, gran parte delle scuole hanno ripetuto quello che facevano in classe, una didattica trasmissiva fondata probabilmente su un modello gentiliano nella scuola che in Italia ancora andava bene per il liceo di quegli anni, ma probabilmente è cambiato un mondo. Poi c'è stata la rivoluzione di Industria 4.0 e poi noi partiamo da queste due coordinate e sostanzialmente cerchiamo di capire cosa di buono ci può insegnare questo messaggio della pandemia e sostanzialmente le lezioni da remote, la tecnologia che può migliorare molto la didattica e come sostanzialmente la formazione in classe, perché da settembre si è tornati, il governo sostanzialmente ha vinto la battaglia di far tornare tutti gli studenti in classe in presenza ed era un risultato obiettivamente auspicato da tutti, in primis dai genitori, e di tentare di innovare nei programmi didattici. Ora, nell'immediato non abbiamo grandi riforme degli ordinamenti in cantiere al Ministero dell'Istruzione, ma abbiamo appunto un forte investimento che aiuta a rendere la didattica un po' più smart. Cosa significa un po' più smart? Abbiamo sì. provato a tracciare un po' la didattica del futuro, cioè ormai componenti come le lingue, soprattutto la tecnologia, le soft skills. È molto importante che la scuola si apra a territori, al mondo del lavoro, cioè, ricordiamoci che l'istruzione tecnica, in particolare i professionali che sono uh-huh. i settori non liceali ma molto importanti della scuola, devono appunto poter essere considerati non più scuole di serie B ma scuole a tutti gli effetti.
Scuole che in qualche modo rispondano delle esigenze di mercato, che vadano a formare poi dei lavoratori che il mercato cerca. Penso che si debba andare in questa direzione, o no, Claudio?
Non c'è dubbio, in realtà noi abbiamo un'offerta, un mismatch molto alto, i dati del Ministero del Lavoro, di ANPAL, Union Camere, continuano a certificare mismatch, cioè mancata incrocio tra domanda e offerta di lavoro, quindi su un terzo dei profili, addirittura in un caso su due nelle discipline STEM, cioè discipline tecnico-scientifiche. Ecco, questo diciamo è un danno molto grave, non solo per le famiglie e gli studenti che perdono occasioni di lavoro, ma soprattutto per l'industria del paese, certo. perché non hanno manodopera qualificata.
Claudio, mi perdoni, siccome abbiamo ancora soltanto un paio di minuti, avrei mille domande. Io le riporto questa, da mamma pancina, davanti alla scuola l'altro giorno, sento alcune mamme parlare, figli probabilmente alle scuole medie, e questa mamma dice: ma perché studiano ancora francese questi bambini, quando in realtà ci sarebbero altre esigenze nel mondo? Che cosa possiamo rispondere a queste famiglie e a questi genitori che chiedono magari dei programmi un po' più moderni?
Allora, che le lingue sono importanti, primo punto, cioè inglese, francese, spagnolo, con la conoscenza linguistica ormai è il passaporto, non lo è, lo era per la generazione.
Però magari altre lingue, magari non altre, so, più lingue, il tedesco, l'arabo, il cinese, no, appunto.
Esatto, l'arabo, il cinese, cioè, sì, esatto, cioè si aprono un po', comunque le lingue sono fondamentalmente importanti e quindi direi alle mamme che insomma anche i miei figli fanno lingua, quindi ma è importante averle, certo sì, poi le nuove lingue sono comunque un bagaglio importante, sono dei primi biglietti da visita che si leggono nei vari curricula. E la seconda aspetto è che appunto la didattica non può più essere trasmissiva e nozionistica, ma deve aprirsi. Per esempio, un numero che ha dato una ricercatrice Ox molto brava, Francesca Borgonovi, alla nostra tavola rotonda, è che l'11% di studenti nelle scuole svantaggiate e qualche punto in più nelle scuole avvantaggiate nelle scuole medie hanno formatori che gli fanno orientamento. Ecco, quello che manca alla scuola media probabilmente è un forte orientamento verso quello che sarà il bagaglio culturale della scelta delle superiori. Io credo che il disorientamento, chiamiamolo così, all'incontrario, nella scelta della scuola secondaria sia anche il fatto che la scuola media oggi in Italia è un po' media di nome di fatto, cioè è un po' una scuola che non manca quello sprint che deve avere, quindi didattica digitale, nuove tecnologie, nuovi linguaggi nell'insegnamento, ma soprattutto apertura a quello che c'è dopo, perché quello che manca ai nostri studenti è capire quello che è l'offerta formativa successiva. L'orientamento presso le famiglie e gli studenti stessi viene fatto malissimo a scuola,
va rinforzato, anche perché questi ragazzi, Claudio, sarei d'accordo con me, insomma sono troppo piccoli ancora, che parliamo di 12-13 anni, insomma sono quasi maturi, ma non hanno ancora piena coscienza di ciò che possono scegliere, dell'offerta che hanno, e quindi in questo senso l'orientamento è fondamentale. Bello anche il passaggio sul lavoro, perché poi il mondo del lavoro ancora è praticamente assente nella scuola e anche alle superiori. Alcuni dicono che sia giusto così, perché le superiori sono comunque un passaggio verso studi universitari. Siccome non è sempre così, sarebbe importante, si era provato con l'alternanza scuola-lavoro, insomma potremmo parlare del fatto che abbia funzionato o meno, e sul fatto che comunque il lavoro sia entrato in questo senso nella scuola. Claudio, grazie per essere stato con noi questa mattina. Claudio Tucci, il responsabile scuola del Sole 24 Ore. Intanto buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi.
Barbara, ci ritroviamo se tutto va bene, ma non escludo che possa accadere qualcosa.
Ma ti prego, ma che menagramo tu menagramo, scusami, ma
domattina,
non lo so.
A partire dalle 6, ciao!